Altra immagine, un altro modo di dire la stessa cosa. Presi un bambino.
Il bambino nella società patriarcale, era precisamente nella famiglia patriarcale, era precisamente un rabbino più basso. Ho preso un bambino, lo poso in mezzo, hai visto? In mezzo, in centro. È un caso, eh? In mezzo e abbracciandolo, disse loro. Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me. Chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. La frase misteriosa in Marco, cioè provocatoria, perché non si capisce bene dove vuole andare a parare, nel Vangelo di Matteo diventa esplicita. Se non vi convertite, se non diventate come bambini, non entrerete nel regno di Dio. Questo è il succo della questione, che nel Vangelo di Matteo diventerà poi esplicita. Questo è il filo conduttore di questo che abbiamo letto, cosa principalissima fra tutte, la chiave di lettura che vi segnalava che ci fermassimo un pochino perché questo segno, non soltanto questo brano di stasera, che è la chiave di lettura di questi capitoli, ma segna tutto il senso dell'opera di Marco. Se si perde questo, si perde la chiave per comprendere il valore di Marco nella sua centro. Suo pilastro principale. Mi sono spiegato, se no non lo chiederei.
Bisognerebbe vedere, potrebbe essere una settimana, tutto quello che potrei adesso farò immaginarlo un po', ma se la fatica che io possa il nome lo dobbiamo sentire ancora dai fino a qui.
Ci sono un 9 aprile mi pare che sia.
Il 9 aprile, sì. Il 9 aprile, giusto per te.
Non può vedere. Se l'ha salvato, il salvato.
No, io vi lo dicevo perché per dover batterlo principale. Comunque io ho introdotto la discussione dicendo che siamo a una lezione durata parecchio, siamo 11, quindi sì, ma era cosa bella anche se mi non farò dormire, non per le cose che vado, ma perché magari
stanno
con
iniziando la fastidio.
La luce anche?
Anche da noi la fastidio la notte, è vero?
Comunque adesso, voglio dire, quelli che hanno di andare, adesso domani, tranquillamente. Adesso passiamo alle domande. Allora io avrei una domanda. Riguardo a quello che ha detto lei adesso sul ruolo fondamentale che ha la figura di Cristo così. Ecco, è una cosa che io capisco, voi capisco bene, però non riesco a collegarla, non so come, insomma c'è anche di Cristo, la tradizione cristiana, che ha tramandato, non so, la figura di Cristo è pantocratore, no? E, ecco questo aspetto qui, che significato ci ha inserito, no? Che collegamento c'è tra queste due cose? E poi anche ossia, da quello che ha detto lei sembra che questa linea deve essere sempre perdente, mentre esiste, insomma, esiste la civiltà cristiana, insomma, quello che noi chiamiamo civiltà cristiana, che è qualcosa di grandioso, ecco, io l'avverto come.
sì, ma non vedo il collegamento fra la civiltà cristiana come qualcosa di grandioso e il cristianesimo, inteso per, intendendo per cristianesimo appunto questa cosa qua. Cioè, bisognerebbe allora identificare la civiltà cristiana con il cristianesimo perché le cose tornassero. Ma dopo non ci siamo più con questa cosa qua. Non ci siamo più col primato del crocifisso. Per quanto riguarda il Cristo Pantocratore, come lo si chiama, cioè Cristo Pantocratore è quell'immagine di Gesù molto solenne che si trova spesso nei mosaici, per esempio, di Ravenna. Di voi è andato a vedere le cattedrali, eh? Sì, ma anche se non è in trono, è in una posizione, è ritratto in una posizione innanzitutto della chiesa, che è quella del catino dell'abside, quindi è una posizione dove sta il sole, dove sta una... E poi è ritratto con il mondo nelle mani, no? Con il globo nelle mani, cioè con i segni di un dominatore. Quella figura lì, di Cristo dominatore, negli stessi mosaici, perché le chiese di una volta erano quelle antiche, non erano fatte dagli architetti, sì, erano fatte dagli architetti, ma gli architetti erano teologi, eh? Adesso succede che le chiese le fanno degli architetti che magari non sanno neanche cosa sia la fede, ma dopo fanno un salone, fanno di quelle robe, secondo le loro idee, quello che gli sembra bello a loro deve essere la chiesa. Era assolutamente assurdo una volta che gli faceva una chiesa come architetto non fosse, non dico un credente, ma un teologo, cioè uno che sapeva bene dove stava il centro, dove stava la periferia, dove si doveva mettere il numero uno, dove bisognava mettere il peso numero due, eccetera, bisognava mettere le proporzioni. Ecco, ora in quelle magnifiche testimonianze di quei tempi là, insomma, quando si faceva una chiesa, era uno che sapeva lunga, era un teologo, non era semplicemente un architetto. In quelle chiese lì l'altra figura parallela al Pantocratore è l'agnello sgozzato e in piedi, che è una figura dell'Apocalisse, del libro dell'Apocalisse, dell'ultimo libro del Nuovo Testamento, e che è precisamente il dominatore della storia secondo il libro dell'Apocalisse, anzi addirittura quello che apre il libro dei sette sigilli, cioè rompe i sette sigilli ed è in grado di leggere un libro che nessuno è in grado di leggere, cioè è la chiave di lettura secondo l'Apocalisse del senso della storia. L'agnello sgozzato, cioè morto, ammazzato, eppure in piedi, è precisamente il crocifisso risorto. Ed è il crocifisso risorto che è il dominatore della storia. Cioè, in altri termini, secondo Dio, ragionando secondo Dio, il più grande è quello lì, il crocifisso. Praticamente è il Vangelo tradotto in immagini. È la stessa cosa che stiamo dicendo, eh? Quindi non bisogna confondere il Cristo Pantocratore di quelle chiese con una specie di imperatore, cioè come un altro Cristo, un Cristo di un'altra identità e di un altro connotato, che è quello del vincitore, nel senso di vincitore con la forza. È il vincitore attraverso questa logica, questa sapienza, questa strada, questo stile. È insomma colui che è grande perché ha realizzato la più grande testimonianza di gratuità, di sacrificio, di dedizione. di anti potenza, di anti egoismo, di anti affermazione di sé. Quello è il pantocratore, cioè colui che è il giudice supremo della storia, è il colui che tiene in mano le sorti della storia, cioè la lettura della vita, della storia umana, non solo della vita delle persone, della storia umana, la chiave di lettura è il crocifisso risorto. La scommessa vincente, cioè quello che veramente rende, salva l'umanità, porta in porto le attese più belle, il Messia, che è precisamente il porto delle attese, l'atteso, chi è che porta in porto le attese più belle dell'umanità? Non è l'affermazione di sé, ma la dedizione di sé. In questo senso, l'affermazione, che questa cosa qui, che questa sapienza qui, che questa notizia qui, si sia riusciti a tradurla perfino in civiltà, se ci si è riusciti, questa è la grande scommessa, ma il problema è se quella che noi chiamiamo la civiltà cristiana è riuscita a plasmare il senso della storia, il cammino dell'umanità, secondo la logica della croce. Se ci fosse riuscita, se ci riuscisse, quella sarebbe la civiltà cristiana. Qui bisognerebbe stare attenti a cosa si intende per civiltà cristiana, perché non si intendano, non so, le manifestazioni di potenza che sono state prodotte.
Non so, tanto per dire, i monasteri, no? Queste cose qua, insomma, non so.
Sì, però più che i monasteri nel senso di monumento, sono le persone, sono le persone di un altro colore, di un altro sapore, di un altro senso, un'umanità di un'altra pasta che è stata prodotta. Questo sì che è la civiltà cristiana, cioè i santi. Più che non quello che porta l'etichetta cristiana, capito? Ma non è nella logica della croce.
La scelta perdente, anche se passa attraverso.
No, è la risurrezione del crocifisso, significa che quella è la via. Però è una via che dal punto di vista, come devo dire, in un mondo dominato dal peccato o governato dall'antitesi, dal contrario di questo, è agli antipodi, è perdente, nel senso che è esattamente l'opposto. E quindi non può essere che esattamente l'opposto per essere se stessa. Non può entrare in compromesso o in convivenza pacifica o tranquilla o addirittura in adattamento con la logica del primo. È vincente, ma in questo modo, cioè è vincente attraverso la croce, è vincente per una strada perdente, perdente nel senso di successo, perdente nel senso di potenza, perdente nel senso di affermazioni, di affermazione, ma vincente nel senso secondo Dio. Tu non ragioni secondo gli uomini, tu ragioni secondo Dio. Ed è questo quello che si dovrebbe chiamare civiltà cristiana, se si volesse adoperare questo termine, che purtroppo è un termine ambiguo perché può indicare delle cose che portano l'etichetta di cristiano, ma che sono state o sono dei compromessi con la logica del potere, della potenza, dell'affermazione di sé. La civiltà cristiana è la civiltà dell'amore, gratuito, è la celebrazione della offerta di sé, della grandezza dell'offerta di sé, non della grandezza dell'affermazione di sé. Per questo la civiltà cristiana è la civiltà della pace. E la lettera agli Efesini chiama il cristianesimo, il Vangelo della pace. Perché la pace, se per pace non si intende la tregua delle armi, ma il capovolgimento della mentalità che produce le armi, questo è il Vangelo, questo è il crocifisso, questo è il cristianesimo. Ecco la logica lì, insomma. Altra via non c'è per cui si possa effettivamente affermare la pace, che la pace si afferma precisamente attraverso la civiltà dell'amore. O è un nome che si può dare alla civiltà dell'amore. È un discorso radicale, decisivo, insomma, con cui va misurato tutto, è il metro di ogni cosa, di ogni altra cosa, se è vero come è vero, che tutto è nato di qui, che tutto sta o cade, inciampa, oppure sta su questa cosa qui. E quindi chi inciampa sulla croce, significativo, insomma, se si inciampa sulla croce vuol dire che si è dalla parte di Pietro, che ha inciampato precisamente quando Gesù gli ha detto così, che quando fuori dire, ma oh, sei matto, ma cosa dici? Ora questa è una cosa, avete voglia voi, cioè se la conversione è questo, avete voglia voi a concentrare gli sforzi e la buona volontà? Uno non si prende per il petto da solo e si ribalta con i piedi. Questa è una trasformazione, una nuova creazione. Questa è un'altra creatura, questo è un parto, un'altra nascita. E questa uno non la fa. Non la produce, insomma, questa non è farina del nostro sacco, questa è roba che veramente la conversione così, intesa così, ed è questa la conversione cristiana, il senso della parola conversione, e questa non è il frutto, insomma, di sforzi, di buona volontà, questo veramente avviene quando si incontra il Signore risorto e ci si imbarca con lui.
A me mi ha lasciato abbastanza un po' così la frase che ha detto lui a nel versetto 19, no? Dice, fino a quando starò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi?
9, 19.
Portatelo da me. Cioè, mi ha lasciato un po' così. Perché? Come se fosse quasi lui scocciato che continuano a portargli queste cose qua.
Ma non perché continuano, a cosa si riferisce quella frase? Scocciato sì. Ma non perché gli portano sta persona o sti problemi, ma per altri motivi. Gesù di Marco è scocciato più di una volta. Per esempio lì con Pietro è arrabbiatissimo, Marco dice che gli si volta contro, gli si rivolta. Il Gesù di Marco è Gesù piuttosto... E qui lo stesso è la frase, dice chiaramente che è indignato. Però perché è indignato? Innanzitutto la frase comincia col dire o generazione incredula. Quindi se è indignato non perché gli importa queste persone, ma per l'incredulità.
Ma se glielo porta vuol dire che ci crede.
Ma a cosa si riferisce sta frase? Comunque leggiamo quel che viene prima, no? Gli disse uno della folla, Maestro, ho portato da te mio figlio, posseduto da uno spirito muto,
Perché? Perché ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Reazione di Gesù. Generazione incredula, che si riferisce ai discepoli. Quindi, cioè, a della gente che, come si vedrà dopo, non era riuscita a scacciarlo, si dice dopo, perché dunque, è entrato, versetto 28, è entrato poi in casa, i discepoli gli chiesero in privato, perché noi non abbiamo potuto scacciarlo? Ed egli disse loro, perché questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera? Cioè, queste robe le compie soltanto Dio. Voi pensate di farle voi? È quello che stiamo dicendo adesso. La conversione, il capovolgimento della sorte di una persona, non si fa con la buona volontà. Pensate di farlo voi? È chiaro che fate cilecca. Solo che dai, fai cilecca una volta, la fai un'altra, la fai un'altra, la fai un'altra, e poi non capisci mai il nocciolo della questione. Allora questo viene a dire... Ma insomma sei proprio una testa dura, eh? O generazione incredula, fino a quando vi sopporterò? Cioè, ma avete stufato, perché insomma, sempre quella. È il Gesù di Marco che ha dei connotati così bellissimi, che dice precisamente cosa deve provare il Signore con noi, se fosse uno come noi, cioè ragionando come ragioniamo noi, bisogna reagire così. Dai, ancora non hai capito, capisci mai? Il Vangelo di Marco è pieno di frasi così.
L'abbiamo... perché questi qui non c'hanno fede, o sbaglio?
Perché non hanno capito ancora il verso, cioè che la battaglia col maligno non si vince con le proprie doti e con la propria volontà. Non si vince col dire, ah, io sono il discepolo di Gesù. Questa è una cosa, un capovolgimento che lo fa soltanto Dio. Uno come Gesù perché lo fa? Perché lui ragiona in un altro modo, perché lui è il figlio di Dio, perché lui non perché è il figlio di Dio, perché lui è venuto, ma perché lui è di un'altra pasta. E allora lo fa.
Non è un saper fare, ma un super essere, no?
Non solo, è che è Dio che opera nella sua vita, perché egli è di Dio. Perché lui non è di se stesso, non è un affermatore di sé, non è uno che come si dice...
Non solo,
ma non è uno che lavora per affermare se stesso, che vive per affermare se stesso. I discepoli, come si vede da Pietro prima, come si vede già dal capitolo... l'avete visto l'altra volta, al capitolo 8, quando Gesù... Quando quelli cominciano a fare il discorso del pane, dopo la moltiplicazione dei pani, due volte, poi Marco l'aveva ripetuto due volte, e quelli continuano a fare il discorso del pane, non abbiamo preso il pane, come facciamo adesso che abbiamo preso il pane? E Gesù gli dice, ma insomma, anche qui è incazzato, si vede bene.
Dice,
perché discutete che non avete il pane? Ma ancora non capite niente? Avete il cuore così indurito? Avete gli occhi e non vedete. Avete gli orecchi e non sentite. Ma non vi ricordate? C'è il Gesù di Marco. È così, eh? Più di una volta, poi da qui in avanti si vedrà ancora di più. Qui lo stesso, di generazione incredula. Perché? Perché precisamente non avevano ancora imparato da lui. Ora adesso lo vedremo.
Quelli che non stavano con lui che quelli che stavano con lui.
Sembra che
da dove?
No, perché dopo c'è quello di quello lì che faceva
i
demoni per cui, no?
Ma cioè, quella era una cosa diffusa a quei tempi, no? Non lo faceva solo Gesù. Era una cosa diffusa quella del rito esorcista, lui, no? Era una cosa diffusa. Lui qui, infatti, Gesù non rimprovera che ci siano altri che lo facciano, riprovere i discepoli che dicono, come? Queste robe, noi sì, ma gli altri no. Cioè, la testa dei discepoli che ancora dice, la sequela di Gesù significa l'essere dalla parte del vincente, cioè dalla parte del privilegio, dalla parte del vantaggio. E Gesù sente che questi ragionano ancora e sempre con la mentalità del vantaggio, e questa volta gli replica con una frase delle sue, cioè non con un rimprovero, una frase cattiva, cioè arrabbiata, ma semplicemente con una frase da rabbino, cioè con un proverbio, con un gioco di parole. Chi non è con noi, chi non è contro di noi, è con noi. Lì reagisce a questo, ma tutto il Vangelo di Marco, e soprattutto dal capitolo 8, ve ne accorgerete, insiste nel far vedere che i discepoli si chiamano discepoli perché non capiscono niente, cioè perché hanno tutto da capire. Discepolo significa uno che deve imparare, no? Secondo Marco si chiamano discepoli perché devono imparare, e non imparano mai come tutti i discepoli, perché se uno finisce di imparare, allora non è più discepolo, no? Uno si chiama discepolo perché ha tutto da imparare, ha ancora tutto da imparare. E Marco si diverte a far vedere il contrasto, delle volte mettendo in rilievo Gesù arrabbiato, che reagisce male, perché fa così? Ah, dice Marco è pessimista, non è pessimista, Marco è sadico, non è sadico. È che attraverso questi dettagli interessantissimi mette in rilievo che dal momento che il centro del cristianesimo è la croce, essere discepoli della croce è una cosa che noi non accettiamo mai.
Quindi in pratica attraverso la preghiera, attraverso
il... Qui dice così, si caccia attraverso la preghiera, cioè facendo intervenire Dio.
Chiedendo a Dio di...
Facendo intervenire Dio.
Che tu non puoi...
Cioè se interviene Dio, se tu sei suo e quindi nella tua vita interviene Lui, tu sei un ministro, chiaramente avvengono cose come questi capovolgimenti. Se no non avvengono.
Io volevo dire un'altra cosa, collegandomi al discorso di prima, cioè che ha fatto Giorgio, cioè il fatto che allora sembrerebbe che il cristiano, cioè, debba essere sempre perdente, cioè nel senso che soltanto con la croce uno, solo attraverso insomma l'itinerario della croce uno è veramente cristiano. Però mi pare che il cristiano, così come comunemente si intende, sia stato dipinto come una persona sempre con il sorriso sulla bocca, cioè una persona sempre serena che porge l'altra guancia, che tutto sommato è felice, insomma, perlomeno dà un'immagine di sé di felicità. Invece il Signore cioè non è andato sulla croce con il sorriso sulle labbra, cioè ha pianto, ha sudato sangue, ha pregato il Padre che se fosse stato possibile lo liberasse, cioè da quel passaggio, no? E l'abbiamo visto poi accettare, sì, ma non con ma non insomma con tanto sollievo, cioè non con tanta è stata dura, insomma, fino all'ultimo momento. Ecco, allora questa immagine del cristiano così
buonanotte.
Ciao. Così come tutto sommato c'è stata presentata, è un'immagine falsa, cioè è un'immagine sbagliata. Che non, cioè, io perché mi pare di toccare con mano, cioè proprio che quando uno abbraccia la croce, cioè difficilmente ti esce il sorriso dalle labbra, cioè no, difficilmente hai questa sensazione di sollievo solo perché sei dentro la verità o solo perché sei dentro l'accettazione, insomma, di quello che Dio ti chiede. Cioè è un'immagine falsa, è un'immagine ipocrita questa del cristiano dipinto in questa maniera, cioè come insomma
la persona dalla quale, dal proprio viso traspare una grande luce, una grande così...
Ma io non direi falsa o ipocrita, direi falsa o ipocrita per quello che si conosce di questo genere, cioè dipingersi ciò che non si ha, questo è falso ed ipocrita. Far finta di avere ciò che non si ha, questo è falso ed ipocrita. Ma la proposta di Gesù è vero che può essere beatificante, ci sono le beatitudini a dirlo in modo chiaro. Può essere beatificante. Certo, a prezzo della croce però, non a poco prezzo.
Sì, beatificante sì, però voglio dire che nessuno può essere per noi più di esempio di quanto non sia stato Cristo, cioè e lui non è andato sulla croce, cioè non ha accettato la sua croce con il sorriso sulle labbra, così per dire, tra virgolette, no? Cioè l'ha accettato proprio con tutta la sofferenza.
Perché dire croce non significa dire qualcosa che è leggero.
È sempre un uomo in fondo.
Ma sì, non solo perché sì, lui era veramente uomo, ma perché per noi, cioè coniugata la faccenda per quanto riguarda noi, sul nostro versante, come del resto sul suo, è la croce che non è una cosa da ridere. Che però possa essere un'esperienza beatificante, attraverso questa strada di sofferenza, è precisamente la risurrezione, l'affermazione di questo lato delle cose. Del resto che siano esistite persone che abbiano raggiunto anche la dimensione beatificante della croce, del vivere, questo è altrettanto documentato e documentabile. Io penso che Francesco di Assisi, che muore cantando, che sorella morte, non era un ipocrita.
No, io però non intendevo in questo senso qui.
Questo lo so capisco che tu non intendevi,
ci sono,
questo, voglio farti vedere.
Però voglio dire che per noi l'esempio primo e più significativo di tutti resta Gesù, perché adesso ci sono altri casi, sì, di santi che sono morti o di martiri che sono morti appunto cantando o comunque felici. Io volevo dire che noi comunemente, cioè l'uomo normale, cioè l'uomo, i cristiani più piccoli, insomma, quelli che si vogliono mettere sul cammino del cristianesimo più che averlo raggiunto, nel momento in cui accettano la croce, cioè nel momento in cui accettano la propria croce, lo fanno con estrema sofferenza.
Sì, ma ci sono due dimensioni contemporaneamente, questo è il paradosso, che esista contemporaneamente la realtà della sofferenza, della lotta, del patire, del morire, e contemporaneamente, questo è il paradosso, e contemporaneamente tutto questo sia vissuto in maniera beatificante, questo è il paradosso. Che uno non cancella l'altro, appunto, perché l'ipocrisia sarebbe che ci fosse una realtà dipinta che non è reale, no? Mentre sotto c'è la disperazione, il pianto. La sofferenza di Gesù, anche quella dell'orto, non è una sofferenza disperata. La morte di Gesù non è la morte di un disperato, Adesso io facevo l'esempio di Francesco di Assisi perché è più trasparente in questo senso, che l'esperienza della morte venga vissuta in maniera beatificante. Questo è un paradosso, perché non vuol dire che uno non sente più il morire. Non può non sentirlo. Cioè è qualcosa di difficilmente descrivibile, precisamente per questo motivo, perché contemporaneamente, non nel senso dello stesso tempo, perché non è detto che avvenga necessariamente nello stesso tempo, però insieme, voglio dire, tutti e due gli aspetti che sembrerebbero uno illuminatore dell'altro, o che dovrebbero essere uno eliminatore dell'altro, tutti e due contemporaneamente, non contemporaneamente come tempo, no? Ma insieme esistono. La risurrezione è la risurrezione del crocifisso, non è la risurrezione senza la croce. Però anche viceversa, la crocifissione non è la crocifissione senza la risurrezione. Ed è questa doppia dimensione, il paradosso dell'esperienza nuova, della vita qualitativamente diversa, che, ripeto, non può essere il prodotto di una virtù. Non esiste una virtù, un virtuosismo, una virtuosità che produca delle cose così paradossali. E quello che invece sarebbe ipocrita, sì, sarebbe dipingersi quello che non si ha.
Cioè, non mi sa che non mi sono spiegata, non ci siamo comunque capiti su quello che volevo dire io. Cioè, non è che, lo so che questo è chiaro. Ciao, Maria. Questo lo capisco da sola, cioè che il dipingersi diversamente da quello che eventualmente uno fosse,
questa è ipocrisia.
Cioè, io volevo dire che generalmente si dice, io me lo sono sentito dire parecchie volte, cioè che il cristiano, se è cristiano, se è una persona che affronta la vita, le circostanze, eccetera, sempre col sorriso sulla bocca. Invece non è vero per niente, perché affrontare la croce non ti fa ridere per niente. Cioè, quindi voglio dire, uno può affrontarla o cercare di affrontarla.
Ridere no, però poi hai
ridere no, ridere ricompensa per dire
molto grande,
quello è una ricompensa, un discorso, ma che insomma sti cristiani, tu andando in piazza dovresti vedere già quali sono i cristiani, perché sono persone che non mi pare che possa essere così, perché umanamente non può essere così.
Quelli che comunemente
non può essere veramente
a parte quello, ma io sto dicendo una cosa, cioè secondo me
non c'è stato detto sempre che il cristiano è quello che comunque porge l'altra guancia, va tranquillo, ma non
come
ti lo dice?
Cioè, la morte che viene affrontata dal cristiano viene affrontata certamente non come una cosa semplice, però con una serenità rispetto a uno che non crede.
Quello è un altro discorso, Massimo, questa è un'altra cosa.
Posso dire una cosa?
Anche quello che hai detto, però.
Anche vabbè, secondo me illuminante.
Non è per niente facile.
Illuminante è quando.
Cioè,
e quando Gesù dice alla fine, no, Dio mio, perché mi hai abbandonato? A quel punto viene fuori l'uomo, viene fuori la sofferenza, viene fuori che non è facile. Quindi lui non ha il sorriso sulle labbra in quel momento, quindi
non ce l'ha né in quel momento né prima, quando suda sangue nell'orto degli olivi, quando
vediamo che quella è una preghiera,
sì, senz'altro, però fa venire fuori l'aspetto umano, quindi la sofferenza,
mette insieme,
non è facile, cioè
il dramma,
quindi non è questa,
mette insieme la drammaticità vissuta nella fede. Quella preghiera è una tipica preghiera della Bibbia che mette insieme la drammaticità vissuta nella fede. Ora, quello che è effettivamente impossibile è che si possa vivere allegramente la croce, certo, non si può vivere
questo
allegramente la croce,
io.
Ma l'allegria di questo tipo non è la beatitudine di cui parla Gesù, che invece è precisamente l'esperienza paradossale che attraverso il massimo del dono di sé si realizza il massimo della vita.
Scusa, io adesso cioè nel momento in cui tu però hai la tua conversione è in atto, quindi c'è prezzo anche di fatica, quindi di croce, perché tu hai dovuto fare un cammino,
Quindi hai dovuto vincere molte cose dentro di te, così. In quel momento lì che tu, anche se vuoi per un attimo, oppure riesci a vincere questa tua umanità, mi sembra che in quel momento lì ci può essere una gioia molto grande. Cioè, in virtù proprio del fatto che tu hai accettato questa croce e sei riuscito a vincere quello che tu...
Sì, ma quello che vuol dire lei è che questa gioia non è la cancellazione del prezzo.
No, no, però è una...
Mentre, erroneamente, si dice, si può dire, si può presentare le cose come una cancellazione di quella dimensione lì. Non...
No, la fatica rimane.
Non solo rimane, ma il paradosso è questo, che mentre tu... non puoi non dire di fare una cosa durissima, di attraversare un'esperienza durissima. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Queste non sono parole dette per scherzo. Mentre tu non puoi non dire che stai vivendo un'esperienza drammatica, ciò nonostante, nonostante questo, a dispetto di questo, tu sai di essere insieme con colui che è...
È l'accettazione forse allora?
Non è un'accettazione solamente, è molto di più, è qualcosa che non viene da noi. L'accettazione, anche questa è una parola che può essere ambigua, perché dipende cosa si intende, se si intende un qualcosa di passivo o qualcosa di creativo. Invece questa esperienza qui è effettivamente qualcosa di creativo, cioè cosa vuol dire creativo? Chi è il creatore? Il creatore sono Dio, no? Cioè colui che fa essere ciò che non è. Ecco, questa dimensione paradossale, incredibile, ma reale, si può chiamare creativa perché solo Dio la opera, è questa doppia dimensione del centro del cristianesimo, che è il crocifisso risorto, e quindi è l'esperienza della croce, però non come una sofferenza fine a se stessa, distruttrice, perché questo è ciò che rende brutta la sofferenza, non so, tanto l'avrete sperimentato. Non è il soffrire che è terribile. Ciò che è terribile è il soffrire senza nient'altro che il soffrire, cioè fine a se stesso.
Cioè adesso lei mi veniva un'immagine.
Ecco, forse ho capito adesso.
La croce, cioè magari detto chiaramente non l'abbiamo detto che cos'è questa croce, no? Per cui io volevo avere un chiarimento su questo, cioè io immaginavo questa seguire Dio come Gesù, no? Con un bagaglio, no? Cioè con qualcosa che io mi devo portare dietro perché mi servirà per questo cammino in qualche modo, no? E mi veniva anche da pensare che mi è sfuggito però.
Un bagaglio?
Sì, sì, questo bagaglio, però dopo c'era un'altra cosa. Difficile, cioè non era l'accettazione, era un'altra parola, era
tornerà, dai, un'altra volta quando ti dico.
Scusa, allora quando si dice il mio gioco è leggero, allora che cosa vuol dire?
Non cioè, è la croce lì di cui si parla,
no?
No, lì è l'espressione parabolica per indicare la strada, l'insegnamento di Gesù, seguire la sua strada.
Detto altrimenti. Cioè di dire sempre, cioè di... cioè siamo sono qui, credo di essere arrivato ma non sono arrivato. Cioè di sempre questa spinta che va in avanti praticamente. Cioè tu ti accorgi che non arrivi mai.
Davanti alla sapienza della croce succede proprio così. Quello che Marco sottolinea dicendo che il discepolo si chiama discepolo perché
Cioè, ma è anche una croce in fondo questa, o no? Oppure è un aspetto del...
Ma una croce... La croce di Gesù non è il non capire mai.
Cioè, noi non arriveremo mai a Gesù, praticamente. Cioè, la
chiaro.
Perfezione...
Il di discepolo Gesù si chiama discepolo, ma non per la perfezione, Perché qui non è una questione di più e di meno. Il termine perfezione vuol dire un bicchiere pieno, oppure manca un po', oppure manca di più, oppure manca di più, no? Perfezione vuol dire colmo. Non è questione di più o di meno, la distanza fra il discepolo e Gesù. È una distanza che è incolmabile. Incolmabile per il fatto che Gesù è il maestro e quell'altro è il discepolo, cioè quella è la sorgente e quell'altro è... Ma per il fatto che il discepolo, il messaggio di Gesù, cioè quello del sacrificio di sé, dell'offerta di sé, non lo vuole sto discorso, non gli va. Cioè, può essere, può diventare discepolo soltanto passando attraverso questa condizione, e questa condizione è quella che gli ripugna di più, e quindi fa di tutto per sottrarvi, sì. Come è la storia realissima della nostra vita, non soltanto dei discepoli di cui parla Marco.
Infatti, spesso quando si parla di croce, no? Si parla sempre di... cioè si pensa, a degli episodi eclatanti. Poi capita, ma cioè, probabilmente
poi capitano, cioè fai un esempio,
ma non so, se uno pensa a una malattia, pensa a una morte, pensa a uno stravolgimento,
avevo capito che era così,
cioè ecco, per
volevo che lo dicessi perché è significativo.
Cioè uno pensa normalmente alla croce come a queste cose eclatanti che prima o poi capitano, insomma, per la natura della vita, per se stesso e per gli altri che ti stanno vicini, no? Ma però io penso che la croce sia veramente, cioè non lo so, ci sia un problema di educazione alla croce. In quanto, cioè, il cambiamento anche di sé, indipendentemente da questi episodi, ripeto, che cioè, quelli lì sono come dei momenti in cui Dio ti educa più violentemente, e quindi faccia faccia con Lui attraverso la tua condizione umana. Però accanto a questo ci sono, c'è un'educazione alla croce, che è il cambiamento lento di sé nei rapporti nei confronti della realtà che uno vive, perché cioè la croce rompe, è qualche cosa che rompe, e nella misura in cui ti rapporti con la realtà qualcosa da rompere c'è, insomma, c'è il modo di appropriarti delle cose, c'è il modo di rapportarti con gli altri, c'è un'autoaffermazione, e tutto quello che è la logica cristiana comporta una sofferenza su di sé, insomma, cioè una mortificazione, un qualche cosa che ti scoccia, insomma, per cui in questo senso, cioè dico, l'arrivare, cioè insomma, il problema è che non lo so, insomma, che cioè non lo so, appunto, non intendere la croce come la sofferenza,
esatto, È importantissimo questo da precisare, perché...
insomma, terrificante, sconvolgente, che ripeto, prima o poi arriva,
sì, ma siccome...
Però è come dire che probabilmente il saperla anche accettare quando ti capita, forse...
Non è accettare, saperla vivere, no, ho capito saperla... cosa vuoi dire, sì, ma sono io che faccio la parte del diavolo, perché... Questo è un equivoco pauroso e comunissimo di continuare a confondere la croce con la malattia, cioè con quelle cose che capitano tuo malgrado, tu non le hai volute.
Abbiamo anche un modo di pensare, questa è la mia croce, no? Se dice...
Esatto, ma è talmente comune che c'è perfino il modo di parlare. Ora, c'è un... non è che ci sia una falsità lì, c'è un'ambiguità, c'è un equivoco. Ed è importantissimo accorgersi dell'equivoco. Ed è strettamente legato col discorso che avevamo incominciato, che occupa soprattutto la seconda metà del Vangelo di Marco. Ma perché
a quel punto si può fare
la sofferenza
confondere con una specie di rassegnazione. Questa è la necrosi.
Dopo capita anche quello, ma sempre come conseguenza dell'equivoco. Perché la croce di Gesù non è una sofferenza capitata a suo malgrado.
È stata accettata da prima.
Non accettata, no, voluta. Preparata, voluta, costruita, è il prezzo, prima. È il prezzo, la ricevuta delle sue mosse. Ora, confondere una sofferenza che è il prezzo volontariamente pagato per delle scelte radicali con una sofferenza che ti capita tra capo e collo, tuo malgrado, perché tu non l'hai cercata, è confondere i fischi con i fiaschi. Ed usare un linguaggio come quello della croce, che si applica non alla sofferenza che ti capita tra capo e collo, ma al prezzo da pagare per la rivoluzione copernicana di cui dicevamo prima, cioè per quel lento e cruciale passaggio dalla vita centrata su di sé, o sul culto di sé, alla vita centrata sull'offerta di sé, continuare a confondere queste cose porta con sé degli equivoci spaventosi. Per esempio, una forma di ipocrisia, o comunque di se non di ipocrisia voluta, cioè di linguaggio fasullo, che non è vero. Cioè, continuare a dire che io una cosa che non l'ho voluta io, la accetto, è fasullo sto discorso. Perché la accetto per forza, non posso fare diversamente. Ah, grazie! Questo secondo voi è un'offerta? Questa non è un'offerta. E però chiamarlo offerta è fasullo, è equivoco, è ambiguo.
Sì, però ci è stato anche molto insegnato anche dalla...
Attenzione, mi lasci finire. Lo so che è stato insegnato, ho detto, ma se sottolineo tanto questa cosa è perché so bene quanto questo ambiguo è, questa ambiguità è diffusa. Ora, qual è la cosa buffa? Che questo è un ambiguità, un equivoco madornale, ma passato per normale. E non è che sia del tutto falso. Perché non è che sia del tutto falso? Perché è possibile trasformare una sofferenza non voluta e non cercata, e che non ha niente a che fare con il prezzo delle scelte, perché questa è la croce di Gesù. È possibile trasformare anche una cosa che non è stata voluta e che non è il prezzo di una scelta in un'offerta di sé? Certo che è possibile, ma a condizione che hai fatto quell'altro tirocinio. Non lo farai mai. Potrai dirlo con le labbra, torniamo al discorso di lei, ma non è vero. Potrai dirlo con le labbra, ma non è vero.
potrai arrivare a far diventare un tumore che ti capita un'offerta di te a prezzo di avere prima vissuto la tua vita sulla strada della croce di Cristo. Certo, se ti sei lentamente e faticosamente lasciato educare, o meglio trasformare, in una persona che ha speso, ha scommesso il senso della vita sull'offerta di sé, quando arrivano quei momenti,
il momento in cui ti giochi,
hai la strada preparata per entrare in quella dimensione anche in quell'episodio. Perché c'eri? Perché c'eri? O perlomeno è una vita che lo cercavi. Ci puoi approdare. Ma se non era una vita che lo cercavi e non hai pagato nessun prezzo per questa trasformazione, tu quando arriva a quello tra capo e collo.
Ma allora lei non ritiene possibile che, cioè, un evento di questo tipo possa anche suscitare in chi lo vive una conversione in quel momento? Cioè,
senza nessuna preparazione precedente? Senza nessuna preparazione precedente, io non lo ritengo possibile. Come non ritengo possibile, come si dice molto spesso, che all'ultimo momento, dopo una vita vissuta a fare quello che mi pare, all'ultimo momento mi converta.
Comodo.
Io queste cose faccio fatica a credere, non sono infallibile, sia ben chiaro. Sia bene sottolineato. Io a queste cose non ci credo.
Però voglio dire,
come?
Se uno crede nel perdono di Dio, è possibile che possa essere successo una cosa.
Ma allora c'hai una preparazione.
Qualcosa c'è di base.
C'era qualcosa prima.
Se c'è qualcosa di base, può anche essere. Ci sono le basi.
Io non voglio stabilire quanto, ma io dico,
lui lo sta dicendo,
senza una preparazione di nessun genere, senza nessun incontro col Signore prima, io non credo alla conversione che nasce da niente, cioè è una tegola che ti casca sulla testa. No.
Beh, ma
la conversione è una scelta.
La conversione di Paolo sulla via di Damasco.
La conversione di Paolo era preparata, non è stata una tegola. Siamo noi che la pensiamo così perché non la conosciamo bene.
È stata presentata in questo.
Ma non è stata una tegola. Non è stata una tegola. C'era una lunga preparazione dietro. C'era una vita che era stata spesa per il regno di Dio.
Sentire, donna,
una vita che era stata spesa per il regno di Dio.
C'è un miracolo nella Bibbia, nel Vangelo, c'è un miracolo di un cieco, il quale dice che il Signore a questo cieco non è che solo gli ha risanato gli occhi, ma addirittura gli ha risanato anche qualcosa di più, per cui un cieco che avesse l'occhio risanato non capirebbe più le distanze, perché avrebbe bisogno di fare un'esperienza prima di capire, eccetera. Invece lui sapeva fare il miracolo, talmente una serie di miracoli, per cui anche quello lì che dopo ha preso il letto, capito, che era paralizzato, no? È stato guarito. Uno che è guarito, che ha le gambe sane, dopo è stato tanto immobile, non riesce a camminare, invece non solo lui ha camminato, ha preso il letto, eccetera. Io voglio dire, non ammetti che la grazia di Dio possa arrivare anche.
Ma io, la grazia di Dio, non sono il padrone io della grazia di Dio, per carità. La grazia di Dio si chiama grazia perché è gratuita, no? Perché è un regalo, che non te lo meriti. Io non voglio dire che la conversione te la meriti. Per carità, si chiama grazia di Dio perché non te la puoi meritare, non è farina del tuo sacco. Va bene. Però non significa che ti viene data come ad un tavolo, senza che tu non abbia nessuna preparazione prima. Tu non sei un tavolo. Questa grazia di Dio, che non presuppone nessuna preparazione, è la grazia di Dio della teologia protestante. Tra l'altro. Cioè, di un uomo che tanto non fa niente. Lui. Un giorno, non si sa per quale misterioso predestinazione, come si diceva una volta, quello lì è diventato all'improvviso chissà cosa, insomma, questo qui è un Dio burattinaio, questa è una grazia che muove i burattini, non le persone. Insomma, non è dignitoso, non è reale, non è possibile, non è umano, non è divino che succeda così. Il famoso ladrone che si porta sempre, no? Il criminale che muore crocifisso con Gesù e prima di morire dice quelle famose parole che sono diventate l'emblema della conversione. Ma quel signore lì non era la prima volta nella sua vita che aveva fatto un ragionamento serio. Non poteva altrimenti arrivare lì che per la fifa di morire. Cos'è che si è convertito per la fifa di morire? Ma insomma, uno che si converte per la fifa di morire muore lo stesso, prima di tutto. Quindi non deve scambiare la conversione con il superamento di quella cosa da pagare.
Hai detto l'altra volta che il centurione...
Questo certamente, anche perché...
Voglio dire,
se no, il tuo atteggiamento è un atteggiamento vero, fa, cioè...
Ma io non mi metto...
essere ingannati noi.
Io non mi metto al posto di Dio. Che lui vede delle cose che noi non siamo in grado di vedere. Quindi io non voglio sostituire Dio. Io non mi metto dal suo punto di vista, ma dal nostro punto di vista, quando sottolineo che non dobbiamo illuderci che la conversione a poco prezzo esista. La grazia a poco prezzo, come la chiamava Bonhoeffer, non esiste. Non può esistere. Non è giusto che esista. C'è un prezzo da pagare. È logico che sia così. Per tutti, ben inteso, compreso per chi all'ultimo momento della vita arrivasse a pagare sto prezzo. Ma il prezzo lo deve pagare. E il prezzo vuol dire che non nasce da niente. Insomma, una persona che nella sua vita non ha mai riflettuto sulla vita, che ha sempre giocato con la morte come se non esistesse, questa persona non può arrivare alla morte seriamente. La morte non converte nessuno.
Spera.
Casomai ti manda più a fondo. Non ti converte. Capito quello che voglio dire? Lo so bene che il Signore può vedere lì in quel momento delle robe che io non ho mai visto prima, no? E quindi mi stupisce, no, quello lì, mi sembrava, perché lui, tu dici, no, vede delle cose che nella sua vita erano successe prima che io non ho mai visto e non ho mai saputo notare. Questo è comunissimo, che noi degli altri vediamo solo quello che vogliamo vedere o quello che entra nei nostri schemi, quindi è comunissimo questo qui, per carità. Però io non voglio dire questo, hai capito? Voglio dire che io non ci credo alla possibilità dell'accettare, tra virgolette, cioè del far diventare un'offerta d'amore una cosa che non hai voluto, se non hai avuto mai prima, mai, la capacità di seguire la strada della croce. Cioè quella che si intende veramente la croce, che è l'aver capito che Gesù ha ragione e che io ho torto quando difendo me stesso e mi auto esalto. E mi autoedo e vivo la vita come mi pare. Cioè, questa cecità qui non viene guarita da un incidente. Non si diventa credenti per incidente. Non si diventa credenti per incidente. Se succede che un incidente ti mette in crisi, tu avevi prima una finestra aperta alla crisi.
La finestra aperta io penso che sei tu. Cioè, altrimenti mi sembrerebbe anche una cosa brutta, insomma, che ci siano delle persone per le quali la finestra sia chiusa per sempre.
Per le quali? Da chi? Cioè, ma io parlo di una finestra che è nelle tue mani, eh? Sì. Non è che l'ha chiusa qualcun altro.
No, che abbiano chiuso la finestra per sempre. Cioè, non so, mi sembra...
Come ripeto, io
potrà essere magari uno spiraglino, però...
Ma io credo
fermamente nella possibilità che il mistero del male travolga una persona per sempre. Credo che questa prospettiva non si può eludere.
Cioè cancellando qualsiasi
ma possibilità... cieca per sempre. E non è perché è una disgrazia, è perché uno, scelta su scelta, se l'è costruito.
E come puoi spiegare una persona che, per esempio, è rimasta vedova e lei ha detto Dio mi ha fatto un gran dispetto a portarmi via mio marito? Cioè vuol dire che lei non aveva, cioè che in qualche modo lei non viveva. Cioè, non so, io per esempio l'ho preso, cioè io chiaramente dal di fuori vivo, vedo la sua situazione, cioè una donna che è molto autonoma, è dipendente, volevo dire il contrario.
Chi è autonoma?
Cioè, per cui io perlomeno ho cercato di capire, cioè non lo so, cioè mi sembra che secondo me lei si sia dovuta anche tirare sulle maniche, lavorarci anche un po' sopra. Cioè io ho cercato di dirgli queste cose qui, però perché quando si è ammalato non l'ha operato, però non ha fatto neanche altre cose, perché io per esempio le avevo detto se non lo vuoi far operare vai da un medico magari della medicina naturale, ma io non conosco nessuno. A un certo momento cosa fai? Cioè tu vedi questa gente che è persa, non so come dirti. Io adesso personalmente delle volte ci penso a sta donna perché non ha fiducia, cioè perlomeno quella poca fiducia che aveva in Dio l'ha persa, o perlomeno ha un'immagine di Dio sbagliata, e anche delle persone che dicono di credere in Dio, molto probabilmente, capito?
Ma è tipica questa situazione. E hai detto bene che dicono di credere in Dio, perché credere in Dio, il significato di questa parola, che è enorme, significa che tu, la parola in sé significa che tu non sei più tua, non hai più te stessa come centro della vita. È la rivoluzione copernicana, sei passata a fare da satellite a... Ora, questo significa credere in Dio. Il guaio è che questo credere in Dio così non solo è una cosa difficilissima e tutt'altro che acquisita, ma non è neanche conosciuta. Ed invece è conosciuto e tranquillamente mantenuto che credere in Dio vuol dire l'opinione secondo la quale io penso che un Dio esista. Questo è ciò che viene ritenuto credere in Dio. Questo non è la fede. È un'altra cosa questo. Questo non salva nessuno, non cambia la vita di nessuno. Anzi, questo che non è la fede, infatti, si rivela proprio dal fatto che quando tu arrivi ad una scadenza della vita che ti fa da verifica se c'è stata la rivoluzione copernicana o no, viene fuori che non c'è stata. Viene fuori che tu dici, mio marito, ma il marito non è tuo. Scusa. Pensavi che fosse tuo, ma non è mica tuo.
E neanche tu stessa sei tu.
A parte quello, che è ancora più a fondo, no? Ma quando io dico Dio mi ha tolto mio marito, primo, penso che sia mio. Secondo, penso che Dio me l'ha tolto. Cioè che Dio è uno che, hai capito, approfitta del fatto di essere più grande.
Capisci? È disumano questo discorso, diciamo sempre che siamo come cristiani nella storia, siamo noi stessi, siamo fatti di affetti, siamo fatti di rapporti, eccetera.
Ma perché la dimensione possessiva dell'affetto?
Volevo dire anche prima, a me sembra che tutto
cos'è l'affetto?
Questi capitoli 8 e 9 si rivolgano, soprattutto questi due capitoli, a un uomo che non è un uomo della storia, non era l'uomo ebraico, perché ragionava tutti in un altro modo. Non siamo noi, perché ragioniamo tutti in un altro modo. A che uomo si rivolge questo messaggio, questo linguaggio profetico? Non certo a un uomo di cultura non colto, non certo a un uomo storico.
Perché no a un uomo storico?
No.
Perché?
Perché l'uomo storico era l'uomo che combatteva contro i romani, che non accettava, che voleva
un
Davide.
Momento, non c'era solo quell'uomo lì.
No, e in ogni caso, una moglie che ha un marito.
E in ogni caso, quella realizzazione dell'umano non è né l'unica né la migliore. Confondere l'umano con quello è un equivoco.
Era un'esigenza anche umana di arrivare gli ebrei in quel momento
a scattare i mani. È una faccia dell'umano, non è l'umano.
È un po' difficile capire. Capita profondamente questa roba qua.
Ha ragione che è difficile, ma non è perché lo dico io che è difficile, purtroppo. Voglio dire che confondere... Ho chiesto prima, cos'è l'affetto? Cos'è l'umano? Confondere l'umano con l'egocentrico significa confondere l'umano con la sua brutta copia. Lo so che esiste la brutta copia. Ah, insomma, non esiste solo la brutta copia. L'affetto che cos'è? La dimensione possessiva dell'affetto è l'unica? È la migliore? È l'umano?
Non è l'originale, è un'espressione della verità.
È una brutta copia. È una brutta copia. È la versione mal riuscita dell'umano.
C'è un po' qui anche quel discorso tra uomo edito e uomo inedito che fanno anche certi francini, eh? Non, religione edita e religione inedita.
Non lo so se si riferisce a questo, bisognerebbe che avessi il contesto, ma può darsi, non lo so. So però di certo una cosa, che le versioni dell'umanesimo, dell'umano, mal riuscite, sono quelle più comuni, lo so bene, sono quelli che dominano la storia, lo so, sono quelli che stanno in primo piano, lo so, perché la fede è salvifica, perché la fede è una cosa necessaria per la vita, non è un superfluo, non è un'opinione, perché è una cosa grandissima, perché è una questione di vita o di morte, perché è quella che mi dice che questo umano non è l'unico, che io non sono lì, che l'umano non è tutto lì. E c'è solo la fede che me lo può dire, cioè è solo una scommessa nella parola di Dio, perché tutti i fatti mi dicono il contrario.
In fondo non si riduce a una lotta dell'uomo contro se stesso quasi, perché c'è la parte razionale magari che dice sì è vero, c'è ragione, poi la parte irrazionale che si sente male, che sta male.
Non è neanche razionale e irrazionale, più profondo ancora. Si dice così di solito, ma non è esatto. Perché è molto razionale l'egocentrismo.
Sì, 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 non è quello.
Vedi che è un termine convenzionale anche quello. La realtà non è neanche il termine giusto, non è neanche razionale e irrazionale. Non è un conflitto tra il razionale e l'irrazionale. È un conflitto, è un contrasto tra due vocazioni dell'uomo, tra due orizzonti dell'uomo. Uno è quello prospettato da Dio e l'altro è quello prospettato dall'uomo. Tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini.
Insomma, noi altri siamo tanti milioni di cristiani nel mondo, ma di veri cristiani, tutto sommato, oggi io non mi rendo conto.
Di veri.
Cominciando da me.
Perché di veri, bisognerebbe dire, di...
Di reali, non so come dire.
Di.
Costanti.
Di quelli che hanno aperto la finestra.
Di. Di.
Ma adesso noi per parlare così poveramente lo dico.
Sì, 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 tutte le nostre parole sono. Sì, sì, sono tutte convenzionali.
Non ci arrivo,
sono tutte relative le nostre parole, ma sono io che faccio le precisazioni per dire che dire vero o falso innesca il problema del.
Sullo stesso piano, ci sono stati piani diversi.
No, ma anche dell'angoscia di dire ma insomma che siamo tutti nel fallimento. Mentre non è questo il problema. Mentre non è questo il problema.
I cristiani che hanno capito il vero senso del cristianesimo, forse allora. Cioè,
che non basta l'averlo capito. Che non basta l'averlo capito.
è molto di più ancora che capito, è un compimento di salvezza che veramente avviene e può avvenire soltanto a prezzo della croce, cioè a una condizione che il prezzo da pagare è quello lì, che è un prezzo che si cerca tutti di non pagare, possibilmente.
Questo discorso del senso della croce è profondo, non proprio come simbolo. C'è anche in altre religioni questo discorso del perdente, del non l'autoaffirmazione di sé, eccetera.
Non mi risulta.
No? È un'esclusiva quindi proprio del cristianesimo.
Non mi risulta. Anche perché è una cosa veramente... secondo un certo umanesimo è assurda, insomma, quindi è difficile concepirla, direi.
Cioè, poi le altre religioni non credono in un uomo figlio di Dio, insomma, cioè un Dio fatto uomo, credono in un uomo, è un profeta.
Si può almeno dire.
No, non è in un uomo, è sempre Dio, però l'immagine di Dio che si ha proviene da esperienze che hanno l'orizzonte dell'umano, insomma, non vuol dire che non abbiano preso, non ci abbiano preso in niente, no, ci hanno preso in qualcosa. Però adesso se si parla di questo qualcosa di specifico, non mi risulta che sia così.
Il nirvana non sarebbe questo annientamento di sé per...
No, non coincide con questo che stiamo dicendo, che io sappia. Perché non è un annientamento di sé quello di cui parliamo, E quella è la bua, non è l'annientamento di sé, è il capovolgimento di una ottica, cioè di un modo di pensare, no? Che era sbagliato. Quindi non è il rinnegamento di sé, ma il compimento di sé.
C'è pure l'uomo nella sua dimensione, nei confronti di Dio.
Che poi non solo nei confronti di Dio, ma anche nei confronti di se stesso, nei confronti degli altri, è effettivamente l'uomo compiuto, l'uomo secondo il progetto, che è così.
Io vorrei sapere, sempre riguardo a questa figura così di Cristo, che significato ci hanno queste parole? Egli si è caricato dei nostri peccati, e poi giù, no? Dalle sue piaghe non siamo stati guariti. Cosa vuol dire?
È un'altra delle frasi della Bibbia più profonde che ci siano, sono miniere proprio. Ma che si è caricato dei nostri peccati è, mi pare, il concetto dell'agnello di Dio, lo stesso concetto di agnello di Dio. Non so se siete abituati a notare la differenza, noi diciamo solitamente, anche qui con le nostre ignoranze, agnello di Dio che togli i peccati dal mondo. La frase biblica non dice così. Dice quest'altra cosa che stiamo dicendo adesso, che hai preso sopra di te il peccato, dice un testo, i peccati, dice un altro, del mondo. Prendere sopra di sé, che non vuol dire togliere via. Quello è il concetto dell'agnello di Dio, cioè di un uomo di Dio, di una persona veramente, come dicevamo prima, che ha fatto quella rivoluzione copernicana, che insomma è di un'altra pasta, che, insomma, che quindi è di Dio, cioè non è suo, non è di sé, che proprio perché è tale, dal mondo, che invece è governato dalla storia umana, che è governata dall'altro umanesimo, viene rigettato. Perché si verifica precisamente il rigetto del corpo estraneo, no? Quello del sangue, quello del... Se entra un corpo estraneo, si fanno difese, si rigetta, no? Perché è di un'altra pasta, di un altro... Ecco. Ora, il peccato del mondo, cioè il fatto che il mondo è costruito alla rovescio di questo che è il progetto dell'uomo redento, dell'uomo compiuto, dell'uomo salvato, produce come effetto che ogni qualvolta dentro a questo mondo, a questo orizzonte, sorge un uomo come Gesù,
questo viene rigettato, cioè il peccato del mondo, il fatto che il mondo è costruito alla rovescio, si scarica su di lui, cioè gliela fa pagare, precisamente perché uno non può stare insieme, perché sono due mondi, sono due realtà diverse, opposte, non diverse. Quindi Gesù, o il servo di Dio secondo quel testo di Isaia che è citato, che poi viene ripreso dal Nuovo Testamento e applicato a Gesù, è questo uomo di Dio sul quale il peccato del mondo si è abbattuto, cioè lo ha schiacciato, lo ha eliminato. Colui che ha pagato sulla sua pelle il prezzo dell'avere voluto dire al mondo che è pazzo, che è fuori strada, ed è stato preso per pazzo ed eliminato lui, logicamente. Questo è ciò che dice la Bibbia quando dice che è l'agnello di Dio che porta su di sé il peso, le conseguenze del peccato del mondo, cioè di un mondo costruito nel peccato, costruito alla rovescia. Oh. La frase successiva...
In questo senso anche il mio peccato?
Sì, signora, il peccato del mondo. Ecco perché noi diciamo, agnello di Dio, che hai preso sopra di te il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Profondissima quella frase, eh?
È come tutta la vita
è profondissimo quella frase, eh?
La vita, le nostre convinzioni sono tutte a rovescio di quello che era del
mondo, no? Che hai preso su di te,
hai preso su di te, quindi prendendolo su di te l'hai tolto agli altri.
No, non l'hai tolto agli altri, è più complicato di così, cioè che hai portato le conseguenze tu. No, come tutti coloro che si mettono contro corrente saranno ricacciati fuori, no? E quindi pagano il prezzo dell'essersi messi contro corrente, che è il prezzo della croce. Stesso discorso, eh? Vuol venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua, è questo qui, eh? Cioè diventare agnello di Dio che porta su di sé il peccato del mondo. Dopo la frase successiva che dice, dalle sue piaghe voi siete stati guariti, o dalle sue piaghe noi siamo stati guariti, così dice Isaia, voi siete stati guariti, lo dice invece la lettera di Pietro, cioè un testo cristiano che ha fatto proprio quello di Isaia e lo ha applicato alle comunità cristiane. Quindi il dire dalle sue piaghe siete stati guariti è un'ulteriore profondissima cosa che dice lui è stato eliminato dalla storia e quindi ha pagato il prezzo del peccato del mondo per voi, cioè perché voi poteste avere la possibilità di seguire lui. Come dire, pagato lui il prezzo della vostra liberazione, del vostro riscatto, intendendo per riscatto però non che voi siete tolti dal peccato del mondo e non ce l'avete più, o non siete più dentro alla stessa broda, ma per dire perché anche voi aveste la voglia, il coraggio, il desiderio di seguire quella strada. Cioè egli diventa il cuneo, proprio attraverso la sua eliminazione fisica, la sua morte, la sua strada, proprio attraverso la croce, diventa il cuneo che rompe l'assedio del peccato del mondo, apre una via d'uscita, apre una nuova umanità, apre una porta per coloro che vogliono andare dietro lui, cioè perché non succeda che si pensi
che tanto in un mondo come questo un'umanità di tipo diverso non esisterà mai. Non può esistere. Non è mai esistita, non può esistere e non esisterà mai. Gesù è la dimostrazione storica di no. Cioè, proprio la sua morte, come no, il prezzo pagato ad un'umanità redenta o nuova, ha aperto la porta perché altri potessero seguirlo. Però chi vuol venire dietro a me, prende così. Sono frasi che sembrano impenetrabili, ma c'hanno dentro i contenuti più enormi della fede cristiana. È proprio il baricentro, che è la teologia della croce.
Continua allora il discorso di prima. Cioè, quando la gente non...
Il discorso del peccatore incallito
che
si sente o non si sente. Cioè, però Gesù Cristo ha dato la strada.
Gesù ha aperto la strada nel senso che
cioè, da parte tua ci vuole
a questo mondo, ha messo a questo mondo un essere umano che non solo ha creduto che fosse possibile, ma lo ha fatto, quindi ha aperto una strada. Ha aperto una strada, chi vuol venire dietro a me, però il prezzo è lo stesso. Tu sei guarito, non nel senso che sei dispensato dal pagare quel prezzo, no, di sicuro. Tu sei guarito non nel senso che sei guarito gratis, a nessun prezzo, no, di sicuro. Tu sei guarito in questo senso, che esiste finalmente la dimostrazione storica che nel mondo dominato dal peccato è stata aperta una breccia. È stata aperta una via d'uscita. Quindi non è più come prima. Quindi non è più possibile pensare che in un mondo come questo non è possibile un'altra umanità.
In questo senso viene la frase, no? C'è la frase così. Viene detto, il problema non è tanto quello di essere bravi, quello di riuscire, ma è quello di accettare lui. Cioè tutto è stato compiuto, no? Come
di mettersi fatto, dietro lui, di mettersi
fatto reale, nella sua barca. Diciamo, no? Come fatto. Tutto è stato compiuto nel senso che già è stato realizzato, quindi
sì, si tratta di già è iniziato. Già è iniziato. Il con quel prezzo lì, con quel prezzo lì, però già è iniziato.
No, non è la strada, cioè se ho capito bene, non è soltanto questione di riconoscerlo, è questione di mettersi a fare.
No, però hai capito, non è uno sforzo umanista, cioè non è il gruppo di cristiani che si mettono a fare chissà che cosa. Siete il gruppo di cristiani che non fanno altro che riconoscere, ecco, lui dice la strada, insomma, ciò che lui
ha realizzato.
Sì, ma riconoscere che puoi fare.
Riconoscere intende anche quello.
Cioè, però in un modo diverso, questo vuol dire in modo completamente diverso come comportamento. Perché in un caso è quello di...
Buonanotte.
Cioè, non è una posizione astratta.
E buona Pasqua, gente. Che poi vuol dire le cose che abbiamo detto, rimusicate un po'.
Sì, beh, appunto, a un certo punto
non è colpa mia.
Cioè, io volevo dire una cosa che non è un'altra domanda. Volevo dire che questa sera si doveva riparlare del capitolo precedente, cosa che non abbiamo fatto. Io avevo una domanda, la faccio la prossima volta, perché
poi
non
ci serve.
Però ci torniamo, perché quello sull'ipocrisia non può passare così liscio liscio.
Torniamo sempre, su tutto quello che volete. L'ho detto fin dal primo giorno, io l'avevo detto, perché lo so.
Facciamo la veglia pasquale così?
Ancora presto.
Buonanotte.
Non lo so.
Allora chiudiamo. Volevo finire di ancora gira.
Chiudi la porta lì. Ma dovrete stare. Beh, domani devo andare a
scuola. Zitto.
Perché
ci scambiamo lì per voi, come si può fare? No, forse vuole.
Non è che non è.
sono stato sacrificato, no? Insomma, questa cosa è anche un togliere, voglio dire.
E fa come, non la tengo.
Ecco, dunque, se adesso per togliere intendiamo il perdono, e allora la frase si dovrebbe riferire più che al peccato del mondo, ma quell'altra che dice i peccati del mondo. Ciao, saluta. Se togliere, se per togliere si intende il perdono, ecco, allora questo è un altro senso che non è quello di quella frase lì. Quella frase lì che togli i peccati del mondo non significa dire che li perdoni. Così come è formulata, naturalmente vuol dire quell'altra cosa. Però implica, dunque, l'avere pagato il prezzo del peccato del mondo, cioè l'avere accettato e scommesso di vivere la vita da figlio di Dio in un mondo come questo, e quindi l'averne accettato, accolto, voluto di conseguenza le conseguenze, significa verso di noi peccatori che cosa? Significa verso l'umanità prigioniera del peccato, come siamo ciascuno di noi, significa un atto d'amore indescrivibile. Significa dire: io lo so che sei prigioniero del peccato, ma non mi importa. Lo so a che cosa vado incontro, andare in mezzo a una roba così, non mi importa. Cioè, vuol dire che ti devo la pena in una maniera incredibile. Ma è questo ciò che noi chiamiamo il perdono. Cioè che il tuo peccato, che è reale, sia ben chiaro, e che ha prodotto degli effetti, e produce degli effetti, perché nessuno ce ne esenta da questo,